dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose.
Fa cose che scombussolano la vita. Chi lo ha scritto? Beh, il Washington Post, e lo scrive circa 3 anni fa. Lo scrive a proposito di Shohei Ohtani, soprannominato il divino. Mica pizzafichi, Adesso però vi chiederete chi sia. Allora, intanto buongiorno dal gerundio del mattino, che sono io, Stefano Ferrando. Oggi, tra l'altro, assistito in regia da un parterre de roi, perché vedo Enea Ponzio e vedo anche Beppe Reichend. In più aggiungo che al centralino c'è Michela De Pedrini, centralino che mi dicono già infuocato, 0848 030808 076 321 1113. Ce l'ho fatta anche quest'oggi a ricordarli. Infuocato il centralino, sì, come una palla lanciata proprio da Shohei Ohtani. L'uomo che, pensate un po', ha fatto dire agli americani nessuno come lui dai tempi di Babe Ruth. E qui ci siamo, quindi abbiamo già capito che stiamo parlando di baseball, di quel gioco per cui americani, cubani, giapponesi, apro una parentesi, è bello il mondo, quando mondi distanti sono sullo stesso piano e si divertono semplicemente. Chiusa la parentesi, beh, impazziscono letteralmente per quel gioco in cui la palla dal peso di 142 grammi, perché bisogna essere precisi, con diversi strati di materiale diversi, con un cuore non di panna ma di sughero, viaggia oltre i 100 km orari. Ecco, oggi, venerdì 6 marzo 2026, ultima puntata della stagione, della terza stagione di Mille Storie, mi chiedo come cappero sia possibile che quella frase il Washington Post non l'abbia scritta per parlare di altre persone, per esempio di Stefano Belisari e di Nicola Fasani. Mi allargo. Non l'abbia usata per parlare di Elio e le storie tese. Lo chiedo ai diretti interessati.
Eh beh, sai,
perché non sa neanche chi siamo.
Esatto.
Per quello.
Adesso vi facciamo sorridere a proposito dei nomi: Nicola Fasani, il mio, e Stefano Belisari, nome vero di Elio, che ovviamente rispetto a Elio e Faso sono un po' meno noti. Tantissimi anni or sono invitarono proprio noi due a come giudici in un contest di band emergenti a Padova, se non ricordo, o a Mestre.
A Venezia.
È vicino. Quindi ci collocano nel teatro all'italiana, nel loggione, quello del re, insieme ad un altro paio di giudici, e la presentatrice esordisce dicendo: grazie di essere venuti qua, benvenuti tutto il pubblico. Questa sera abbiamo dei super ospiti come giudici che ci daranno una mano a selezionare le band. Abbiamo, dice, i primi due, adesso non ricordo, e poi applausone, poi Stefano Belisari e Nicola Fasani. Perché ovviamente tutto il pubblico diceva: e chi cavolo sono questi due qua, quei due perfetti sconosciuti?
E noi, invece,
noi ridiamo ancora molto di questa cosa.
Sì, sì, sì. Ma me lo trovate un pseudonimo per Alessandro Bertoglio?
Alessandro Bertoglio.
Lo conoscete Alessandro Bertoglio?
Certo che lo conosciamo bene.
Non è indispensabile.
Vai, va inventato vedi, il soprannome o il nome d'arte nel nostro caso nasce spontaneamente, a volte per un errore di interpretazione.
È vero.
Non so, un fan che non capisce bene ti chiama, non so, Rocco Tani, che una volta era diventato Ronco.
Ronco Bilaccio.
Quindi noi apprezziamo molto,
diciamo... Per aiutarvi ho appena concluso la mia parentesi papale, visto che Bertoglio Bergoglio,
esatto. Quindi ci può stare. Potrebbe nascere un soprannome per Alessandro Bertoglio, ma dovrebbe nascere spontaneamente in qualche circostanza. Potrebbe
vediamo,
nascere.
Questi, magari in questi 45 minuti.
Questi 45 minuti potrebbe effettivamente nascere.
Io ricordo per esempio un Roberto Gustativi che ha fatto infuriare Bruno Vespa.
Roberto Gustativi, sì, è uno dei nomi che noi spacciavamo per veri tanti anni fa, quando eravamo ancora fortunatamente ignoti, per cui potevamo dire qualunque cosa. E Vespa infatti cadde
nel tranello.
Uno dei nostri top è stato dare come nome alla nostra prima società, chiamarla Papilli e Gustativi SRL, con la E commerciale. Voi immaginatevi, a parte il divertimento iniziale, tutte le volte che si andava in banca a fare cose, Papilli e Gustativi. Come Papille e Gustative? No. Papilli e Gustativi SRL.
Del resto anche Elio le storie tese nasce dalla crasi di due gruppi, no?
Bravo. Questa è una delle fake
storia.
News che andavamo in giro a dire, e nel quale trucco sono cascati tanti, compreso Vespa.
Sempre lui. Allora, prima domanda che arriva, credo, direttamente dalla posta del cuore: come si fa a rimanere così tanti anni insieme felici?
Beh, non ci si rompe tanto le balle, posso usare questo termine.
Il francese va sempre bene.
No, e per esempio, vabbè, questa è la mia sensazione, si consente a tutti gli elementi di una band di esplorare iniziative personali senza nessuna limitazione. Cioè il fatto che, non so, Elio sia in giro a fare nello spettacolo teatrale a cantare i brani di Iannacci, a me fa piacere. Cioè, non è che lo vivo come quel puzzone fa una sua cosa. Questo atteggiamento ma nelle band ci sono anche quelle gelosie lì di solito, no? Mentre all'interno delle storie tese è sempre stato: ah, fai questa cosa qua, bello, poi ci racconti. Ed effettivamente cosa succede? Che uno torna poi a casa, diciamo, nelle storie tese, arricchito da nuove esperienze e le trasferisce anche agli altri, quindi è sempre bello.
Sì, ma aggiungo che l'obiettivo è sempre stato quello di non annoiarsi, per cui 24 ore al giorno noi pensiamo delle cose interessanti che possiamo fare.
Potreste aggiungere al vostro repertorio La Vie en Rose, io la butto lì, perché voi sapete
perché
che...
dici che è molto interessante?
Secondo me sì, perché io ricordo che...
Cantarla o cantarla?
Cantarla.
Secondo me cantarla. Sarebbe fantastica.
Vediamo.
Perché segnalo che voi siete i primi a cambiare il nome di questa trasmissione. Mille Storie oggi è Elio e le Mille Storie Tese.
Ah, che onore!
Quindi...
A nostra insaputa.
Adesso lo sapete. E a quanto pare torneremo per una quarta stagione. Magari...
Allora, scusate, ma ho visto l'immagine del nostro travestimento da uomini sovrappeso, perché non vorrei dire ciccioni che poi qualcuno si offende. No, avete fatto. No, però quando a Sanremo siamo andati vestiti da super ciccioni.
Quante ore di trucco?
Tipo 3 a testa.
A testa, sì.
Infatti mi ricordo quell'anno avete fatto la conferenza stampa prima che iniziasse il festival, perché voi lo sapevate che avreste dovuto sottoporvi a tutte quelle sessioni di trucco, ma noi no, l'abbiamo scoperto la prima serata.
Esatto.
Per cui, perché questi fanno la conferenza stampa subito dopo l'organizzazione prima del festival?
Perché sono importanti.
Esatto,
tutto organizzato.
Però il sabato sera, dopo che ci hanno dato tutti i premi meno la vittoria, se vi capita di rivederlo, lo trovate da qualche parte, è esilarante, perché nel finale nella gran serata finale del festival a un certo punto c'è l'invasione dei ciccioni, perché abbiamo il premio Mia Martini, a Elio le Storie Tese, quindi usciamo noi e torniamo dentro, poi il premio della sala stampa a Elio le Storie Tese, la canzone monotona, e riusciamo noi ciccioni, poi il premio dell'orchestra per il mio arrangiamento, Elio le Storie Tese, è meraviglioso. E la cosa poi al suo climax quando arriviamo in conferenza stampa, quella fine festival, quindi dove i tre classificati, primo, secondo, terzo, chiacchierano, e noi eravamo truccati così dal pomeriggio.
Sì, sì.
Cioè una roba, una sofferenza.
Distrutti.
Non si poteva neanche andare al bagno.
No, è quello. Dovete fare come i piloti di Formula 1, sapete cosa fanno?
No.
Se la fanno addosso.
Se la fanno addosso.
E non è bello.
Avete mai notato prima di un gran premio questo via vai nei toi è per quello?
Quindi c'è quella sensazione di caldino.
Esatto.
Perché l'unica volta che me la sono fatta addosso consapevolmente è stata una volta che indossavo la muta da sub. Che mi hanno detto si può fare, perché tanto sei già in acqua ed effettivamente senti tutto un improvviso riscaldamento.
Che belli argomenti.
Sensazione umida.
Però è un fatto vero, no?
Che belli argomenti.
Beh, allora, ricordo che oggi è 6 marzo, giorno importantissimo, perché ci sono Faso, io e Elio qui a Mille Storie. Però vi segnalo che oggi c'è anche un compleanno importante. Noi ricordiamo anche questo. 80 anni di un signore che si chiama David Gilmour. Adesso, da grandi musicisti, dovete dirmi qualche cosa.
Di David Gilmour.
Che lui si è già espresso su di voi, poi vi dico.
Veramente.
Il commento che mi esce spontaneo è: come passa velocemente il tempo. Maledizione.
Decisamente. Tra l'altro, guarda, non ci siamo messi d'accordo, ma è proprio così. Perché, tra l'altro, mi segnalano dalla regia, con dei gesti tipici.
Sì.
Cioè,
dei segnacci,
che abbiamo tante cose di cui parlare e poco tempo a disposizione. Però la soluzione, cari miei, l'avete trovata proprio voi 30 anni fa.
Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage è pulita, puoi dirti sì, puoi dirti no, ma questa è la vita. Prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che si aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando omicida, comando qua, comando qua. Ciao partita, il comando non ci sta e allo stadio se ne va, se domando il panterone non più sangue scorrerà.
dirigeva l'orchestra Peppuzzo Vessicchiuncelli, che esatto, ricordiamo con amore.
O anche chiamato Peppuzziniello Vessicchiucci, grande, indimenticato, Beppe indimenticabile.
Io ricordo che 56 secondi, sì, perché quell'anno bisognava cantare in quella serata solo un minuto,
esatto, un minuto, un estratto, diciamo. E noi invece abbiamo scelto furbescamente di concentrare quasi tutto il pezzo in quel tempo.
Mi faccio serio.
Cosa che non hanno fatto altri. Certo.
Nessuno mai.
D'altra parte.
Vabbè.
Ma sareste in grado di farlo ancora?
Sì. Certo.
Ancora? No. Andiamo sotto io, il muro dei 56.
Noi siamo migliorati.
Ma l'hanno fatto dalla Cucciari qualche tempo fa.
Ah sì, è vero.
L'hanno rifatta.
Abbiamo fatto la super fast. Ma sì, ma si potrebbe anche suonare anche un po' più veloce. Sì.
Io lo so perché.
Perché?
Perché voi, come Otani... Sì. Questo giocatore di baseball, abbiamo parlato del più grande giocatore di baseball di tutti i tempi, non a caso.
Ma sai
perché...
cosa devi dire di Otani, il più grande giocatore di baseball di tutti i tempi? Che anche se la gente non segue il baseball, pensate questo: il suo ingresso nel mondo professionistico del baseball ha fatto cambiare una regola del baseball. Voi quanta gente conoscete che gioca uno sport e per lui cambiano una regola dello sport?
Okay.
Non entriamo nel dettaglio, ma diciamo che è stata cambiata una regola per quello che è in grado di fare lui.
Perché lui è bravissimo a fare due cose.
Due cose che nessuno faceva insieme
e a battere.
Esatto.
Mi sono preparato.
Bravo.
Ogni
per
tanto
fare un
faccio
parallelo calcistico. È come se tu avessi un portiere che è il miglior goleador.
Attenzione.
Come è possibile?
Attenzione. C'è stato. Vi ricordate Campos, il portiere del Messico? Giocava il primo tempo in porta e il secondo da centravanti.
È vero.
Guarda che collegamento ti ho fatto.
Ma non hanno cambiato le regole del calcio.
No, però voi vi migliorate sempre, perché secondo me, come Otani, usate il metodo Arada. Questo metodo Arada, che usava già da ragazzino lui, in che cosa consisteva? Identificare le aree dove si poteva migliorare, scriverle e lavorare su quello. Lui, allora, naturalmente va al baseball, però per esempio aveva riordinare la camera, ritirare la spazzatura, cose di questo genere.
Lì noi siamo forti.
Beh, secondo me comunque lui deve essersi ispirato nelle sue tecniche di allenamento anche ai cartoni animati giapponesi, perché ne ricordo uno di un giocatore, di un lanciatore, non mi ricordo qual è il cartone animato giapponese, che va nel bosco a dare pugni contro gli alberi, perché il papà, che gli appare ovviamente essendo morto, gli appare in sogno, gli dice che solo così lui riuscirà a sviluppare il lancio invisibile. Quindi lui praticamente si spacca le mani e poi in una partita lancia una palla che sparisce.
Letteralmente.
Perché è arrivato al punto di lanciare il lancio invisibile.
E nel frattempo con tutta la legna ha costruito un paio di mobiletti.
Esatto, certo. Sì. E ha fondato l'IKEA. Perché c'è una storia pazzesca.
Allora, guarda, lo stavo pensando, ho detto non lo dico, l'hai detto tu, che a 30 anni di distanza, perché sì, questa terra dei cachi è tanto diversa quella terra?
No, anche perché devo dire che la nostra patria, che rimpiango già, anche se siamo andati via da due
io
ore,
soffro.
Però io soffro sempre quando sono lontano dalla mia patria.
Mi hai sentito lì che stavo cantando l'inno? Sottovoce. Perché mi sono sentito subito.
Devo dire che la nostra terra ha delle caratteristiche che sono immutabili, credo, da secoli. E quindi quello che abbiamo scritto continua a cadere, ecco, ancora oggi.
Allora, e che effetto vi fa?
Che sia contagiosa.
Bravo.
Ma sai, noi siamo al corrente che avete in pista anche un Jefegendum, si pronuncia così?
Sì, pare,
si può dire. Insomma, attenzione, la radio è una cosa importantissima, noi ci crediamo nella libertà della radio, della possibilità di emettere, trasmettere, fare delle, posso usare delle parole forti, delle figate.
No. Con l'H?
Certo, col figata.
Tipo questa.
Quella che...
Tipo questa che sta arrivando.
Qual è?
In tempus de vura, iteno esta fura, sadomos a fura, e feminas tentas a fura. Esta fura ma te sigui e mai a fura. Di gudotu, triballos trapiantos, non pare veru ti vidas, ti frigan comentu nu vesu, su chi ti pare pru sinceru es, su pru frasu.
per all'inger, casi due non linges, a die mangu di pien, esperusi, esperuno.
Chiedono, è giapponese o
è sardo?
Sardo.
Ecco.
Io credevo che fosse la versione etrusca.
No, è sardo, è sardo. Perché noi che non andiamo all'estero, però facciamo dei tour interni all'Italia.
Come non andate all'estero?
Sì, tranne che...
Beh, siete stati negli Stati Uniti a fare delle serate per uno special su Rai 2, sì, e poi siete stati invitati a Osaka per lo scambio musicale.
Vero. Ma sono degli episodi...
No, beh, però abbiamo fatto anche un girettino in Europa, e siamo andati a suonare a
Svizzera,
a Parigi, a Berlino,
Olivone, Chiasso... Tutti quei posti qui importanti.
Certo, noi in realtà siamo un gruppo molto apprezzato all'estero, solo che l'estero non vuole che si sappia. L'estero si è messo d'accordo e ha detto: non glielo facciamo sapere, se no se la tirano.
Comunque, Faso, stai facendo la felicità del nostro regista video Beppe Recen, perché ha preparato una serie di immagini, e ogni tanto sentite Faso che parte ridendo, perché si sta rivedendo regolarmente in qualche immagine e ti scatena dei ricordi, un po' come la Madeleine. La famosa Madeleine torni indietro nel
esatto,
nel
no, perché vedo anche immagini di tournée, ricordo degli abbigliamenti che magari mi ero dimenticato e mi piacciono tantissimo.
Ma anche perché, essendo lì, noi non ci siamo visti. E quindi quando vediamo certe immagini...
Non vi riguardate mai, non riguardate mai una vostra
io
performance?
Io no, personalmente.
Ma io sono anch'io il principe del mi perdo quel... Cioè mi capita che il giorno dopo, ah ieri sera vi ho visto a Zelig, è stato... Ah sì, porca, mi sono dimenticato. Cioè non mi vedo mai, non so perché.
Ma sul palco dell'Ariston, che voi avete frequentato quattro volte.
Sì.
Ok. Prima domanda, ci sarà una quinta e eventualmente ci sarà qualcosa di pur lontanamente... originale come gli
questo è
Ieli.
Allora, che una quinta partecipazione di Ieli le storie tese,
io la do molto improbabile,
però,
molto improbabile,
però se ci fosse un'idea, una cosa pazzesca,
allora io personalmente vorrei che ci affidassero il festival proprio, presentarlo, organizzarlo,
direzione artistica,
siamo
anche
con voi,
una cosa che non accadrà mai.
Siete sempre a Sanremo, sempre.
Sì, qua c'eravamo rifatti tutti, era l'idea, era quella di essere un po' rifatti e rivederlo è pazzesco.
Ma quindi direttore artistico,
sì,
Stefano?
Sì, no, ma tutti noi, ognuno può, diciamo, svolgere un compito, ma che ci affidassero, diciamo, tutto, cioè la conduzione, ma anche l'organizzazione, la scelta degli artisti, tutto.
Come il dopo festival del 2008.
Come abbiamo fatto nel 2008, quando Pippo Baudo, noi siamo andati a chiedergli, cioè lui ci ha affidato il dopo festival, noi siamo andati per dirgli, già pronti a lottare, per dirgli no, noi vogliamo farlo così eccetera, e lui ci ha detto fate quello che volete.
E ricordo anche che
noi siamo rimasti
così e lui ha detto
attoniti.
Ti ricordi che ha detto non ve l'aspettavate?
No,
credevate vi dicessi no. E beh, effettivamente invece ha dato carta bianca totale, ed effettivamente lo voglio dire come se non fossi stato uno dei protagonisti, creatori, arrangiatori di tutto quel festival lì insieme, del dopo festival lì insieme, è il più bel dopo festival della storia dei dopo festival.
Sottoscriviamo.
Mi dispiace per tutti
di cui possiamo vantarci.
Esatto.
Allora, visto che abbiamo fatto una classifica, ve ne chiedo una anche da parte vostra. Dovete mettermi dal quinto al primo posto gli Squallor, Schiantos, Tony Pitoni, Gem Boy, Persiana Jones e le Tapparelle Maledette. Allora, qualcuno si starà chiedendo, Elio e le Storie Tese sono or categorie, come i colli più importanti al Tour de France, quindi
capito.
Non ci sono.
Però io scusa, rischio l'impopolarità,
anch'io,
ma metto tutti a pari merito, perché A, non mi piace in musica e nell'arte in genere, non mi piace dire primo questo, terzo quello, perché non esiste, nel senso ognuno c'ha i propri gusti.
Certo.
E due, io ho un'ammirazione per tutti quelli che osano di fare qualcosa di strano, di fuori dalle regole. Per cui anche oggi questo fenomeno Tony Pitoni, anche se confesso di non averlo ascoltato poco, ecco, diciamo. Non so molto.
Ad Ale piace tanto.
Non so molto, però solo il fatto che sia andato al Fester, che abbia fatto qualcosa di cui parlano tutti, che non assomiglia a niente delle cose che hanno fatto gli altri, già solo per questo io lo apprezzo. Infatti sarà ospite del nostro concertozzo.
Oh, esatto, finalmente
faremo il
concertozzo 26-27 giugno, che è un weekend importante perché c'è il concertozzo, ma è anche il weekend. No.
Che ne so io.
Che cos'è?
Cosa c'è proprio il 27?
Non è anche il weekend del... No.
Beh, che fosse è la molto giornata... importante perché è il weekend di fine giugno, cioè finisce il mese di giugno e viene molto...
Io stavo calcolando... Subito prima di San Giuseppe.
Esatto.
Vabbè, 26-27 giugno...
29, non è...
colpi
no,
di
no,
scena
San Giuseppe il 19 di marzo.
Vabbè,
colpi di scena continuo, colpi di scena continuo.
A Biella.
San Pietro.
A Biella, quindi non molto lontano, non molto lontano. Potreste anche voi espatriare e fare un
fatelo,
salto.
Fatelo, fatelo.
Fate la valigia e a Biella.
Vale la pena, è molto interessante. È una due giorni molto interessante. Questa è la quinta volta. Siamo partiti così, un po' in sordina, e poi piano piano abbiamo preso gusto, ci abbiamo preso gusto, e adesso siamo reduci dall'edizione dell'anno scorso a Bassano del Grappa, che è stata trionfale. E cosa differenzia il concertozzo, voglio dirlo in breve per il pubblico elvetico, da tutti gli altri concerti? È un concertone di Elio Storie Tese con ospiti. L'anno scorso abbiamo avuto dei super ospiti, abbiamo avuto Francesca Michelin, Ruggero dei Timidi, Lillo, quello che dice ciao sono Lillo, proprio lui,
quello che ha fatto Geppi la prestazione Cuccia migliore a Sanremo quest'anno.
Lillo è esatto, stato esatto, e i momenti di dance di bellissimi.
Geppi Cucciari anche come ospite, che tornerà Giulia quasi certamente. Ma l'aspetto più interessante è che noi affidiamo tutta la parte del cibo, quella che quelli alla moda chiamano del food, il food and beverage.
Ah, il food and beverage, scusa, dicendo cibo non capivo. Che
la affidiamo solo a associazioni che impiegano persone autistiche. Questa è una cosa che siamo andati a cercare in rete, non fa nessuno al mondo.
L'anno scorso una cifra importante... A Pizza Out,
in
giusto?
Più sì, siamo stati in grado di dare 50.000 euro a Pizza Out in più, ma loro già solo con l'incasso che fanno lì si portano a casa un sacco di soldi. Complessivamente le associazioni che c'erano lì, che erano non mi ricordo se 4 o 5, si sono portati a casa, tolte le spese, più di 70.000 euro. Per cui aiutiamo concretamente queste associazioni che non hanno nessun aiuto pubblico, questo voglio sottolinearlo perché è molto importante, ma anche diamo la possibilità a tutti di toccare con mano quello che fanno. La pizza che fa Pizza Out, che è questa pizzeria in cui sono impiegati solo persone autistiche, in parte fanno le pizze, in parte le servono in sala, la pizza di Pizza Out è buonissima. E l'hanno detto tutti.
E perché, scusami, i tortellini di Tortellante,
i tortellini
sono cattivi?
Del Tortellante sono strepitosi, ecco, e vengono serviti al ristorante dello chef Bottura a Modena. Cioè stiamo parlando di cibo buono.
Di qualità.
Quest'anno sì, inviteremo anche un'associazione di Caltanissetta per la prima volta che fa gli arancini. Per cui ci sarà modo di mangiare veramente varie tipologie di...
Quindi l'appuntamento è... il 26, sabato 26, perché ci sono tutta una serie di tutta una serie di incontri che spiegano anche
Io ho parlato di quello che accade sabato,
quando
c'è il concertone, ma venerdì
allora, oltre ai, voglio usare un termine molto figo, i panel che offrono che offrono occasione di dibattito e di approfondimento su temi
competenti
temi di cui si crede di sapere, poi dopo quando ascolti veramente quelli che ti reintendono sono dentro le realtà, anche a livello di protesi, perché accenderemo la luce anche su altre disabilità, quindi pomeriggio occasione per ascoltare dibattiti interessantissimi, cosa che poi sfocia in un concerto di musica classica in piazza, diciamo appena dopo, tra cena e le 22, e dopo addirittura scatta una jam session in un'altra piazza dove ci saremo coinvolti un po' di noi e altri musicisti, quali quelli che il sabato pomeriggio, cioè il giorno del concertozzo, trasformeranno un pomeriggio normale in una Woodstock dell'inclusione, perché noi abbiamo selezionato 7-8 band che si esibiranno prima di noi, quindi dalle alle 4 del pomeriggio, all'ora di cena, diciamo all'ora del concertone degli Elio e le Storie Tese, la gente potrà apprezzare band che suonano veramente dal vivo, cantano veramente dal vivo e alle quali è stato vietato l'uso dell'autotune.
Esatto.
Ma la risposta è stata: non è un problema perché noi non lo utilizziamo.
Si tornerà a parlare di autotune, vi dico solo questo, però questa è la dimostrazione di quanto siete speciali. Adesso, al di là di tutto, per 7-8 secondi mi faccio serio veramente, e questa è la dimostrazione di quanto siete speciali. Siete anche molto attenti, lo so. Mi potete guardare un attimo? Perché stamattina, sì, quando mi sono guardato allo specchio, mi è sembrato di vedere un paio di brufolazzi.
Acquarella giù e Poltiglia, più ascella purificata. Ti ricordi che meraviglia la festa delle medie? Non importa, sai, ci avevo judo, ma se serve vi porto i dischi, così potrete ballare in lenti. Ma perché siete così? Io che credevo, io che speravo, parteciperò, mi autoinviterò, dannata festa delle medie. Mi presento.
Ciao ragazzi.
Faccio un vento e gli cambio il clima. Temporeggio bevendo spuma. Chiedo forze e mi danno avanzi, Cristo, perché paradigma scatta il gioco della bottiglia. Se avrò culo potrò baciare. Pappare. Ma se spegni il tappo finiamo. Sì vabbè, però poi balliamo.
Non ci rompere i coglioni.
Sul piatto gira un cegheggè. Danzo da solo e me ne vanto. Fantastico zimbello io. Non consumerò, non decontirò
solo grande musica, mille storie, anzi scusate, a Elio e le mille storie tese quest'oggi. Ragazzi, quanto è importante la memoria, perché allora questa è una canzone importante, una canzone che si chiude sempre in un modo particolare.
Ad libitum, forza Panino.
Forza Panino. Eh sì, è un ricordone effettivamente.
Ma perché è bello?
È diventato, ma quello che dovete sapere è che noi cantando Forza Panino chiaramente pensiamo al nostro Fayez, che non c'è più e ci dispiace tanto, ma quel Forza Panino lì è nato con Fayez presente.
Certo.
E questa è la cosa più bella, perché era uno scherzo.
A Crema, stavamo passeggiando, perché lui era di Crema, stavamo passeggiando, forse ero solo io.
No, eravamo io,
c'era
te,
anche tu.
Lui.
È passato un suo amico che gli ha detto ciao Panino. E lui ha fatto finta di niente, e siamo andati avanti e noi abbiamo detto scusa, come ti ha chiamato quello lì? No,
non voleva
dircelo.
Ti ha chiamato Panino. E quindi mentre Elio stava cantando diciamo una delle take quando sei in studio, no? Canti sopra i pezzi, magari fai una volta, la rifai una volta, lui spontaneamente nel finale ha detto forza Panino, per giocare su questo soprannome che avevamo sentito per la legge che vi dicevo prima. Se noi sentiamo che ti chiamano in qualche modo, probabilmente per un po' di tempo ti chiami così.
Esatto.
Ale, stiamo aspettando sempre il tuo soprannome. Esatto, guarda, esatto. Li vedo che stanno.
Non importa.
Ecco.
Perché Ale è troppo.
No, Ale no.
Troppo ovvio.
È su Bertoglio che si può lavorare.
Sì.
Decisamente. Invece, su questa cosa, come avete lavorato voi? Perché nelle vostre mani questo diventa uno strumento musicale pazzesco.
Sì. E beh, questo vedi. Elio tanti anni fa, e mi faceva molto ridere, ogni tanto sfoggiava un pollo.
Sì. Me l'aveva dato qualcuno.
Forse un fan l'aveva lanciato.
Sì, sì,
e da allora è diventato un elemento dello show. Così, con apparizioni spontanee a discrezione sua.
Quando salta fuori dal cassettone.
Facevo
esatto.
Facevo cantare anche lui.
Anche il
perché
con i
fans capitano delle cose pazzesche,
beh,
vero?
È bello, dai.
Per esempio, adesso, perché so che voi tenete il conto, quanti autografi avete firmato in vita vostra?
E chi lo sa? E chi lo sa?
Non lo so, sì, tanti.
Credo che l'ordine di grandezza sia il fottio, un fottio di accordi.
E invece il passaggio fra l'autografo e il selfie? Perché adesso gli autografi sono quasi merce rara.
È collegato all'avvento del cellulare, anzi del... Com'è che lo chiedo?
Dello smartphone.
Cioè, ma attenzione,
sembra
perché...
obbligatorio farsi una foto.
Esatto, se non fai una foto, se non è successo, capito? Quella è la cosa.
Ma attenzione, perché per la rubrica Caramba che sorpresa, Ferrando che sorpresa, qui abbiamo Francesca Margiotta.
Francesca!
Che voi devi ricordare benissimo, perché tu hai chiesto un autografo a Francesca, giusto? Buongiorno,
sì,
Francesca.
In realtà, buongiorno. Questa è anche la rubrica ogni volta che c'è un ospite facciamo una brutta figura e la brutta figura è la mia.
Perché... La prima l'aveva fatta con Zorzi, Zorro,
sì.
Zorzi.
Certo,
ecco, sì, la prima
campione di pallavolo.
Con... Però no, non tanto con lui, ma di più con loro, perché ricordo ai tempi dei miei 18, eravamo tutti bambini e voi avevate fatto un concerto a Varese, tra l'altro prima esecuzione di mio cugino.
Veramente.
Ma pensa un po'.
Io sono una cultrice, una grande amante, una conservatrice della memoria di Ghieli.
Brava.
E tutti erano lì in fila con il disco a chiedere l'autografo e io ho pensato, ma uno firma l'autografo guardando dove sta firmando, la faccia di quello che gli ha portato il libro, il foglio, il disco, magari non la guarda neanche. Facciamo così, glielo firmo io un autografo. E quindi da qualche parte...
Dov'è?
Tu avevi un braccio rotto, è possibile?
No, braccio rotto non l'ho mai avuto.
Allora io mi ricordo di aver firmato anche un gesso di qualcuno degli avventori di quella serata. Comunque
beh,
io
no, non di noi.
Ho firmato loro le mani, perché ovviamente loro non avevano fogli. E quindi e poi ovviamente questa è una cosa di cui alla mia veneranda età mi vergogno.
Ma perché? Invece era stata una bella iniziativa.
Sarà originale.
Ma perché vergognarsi?
Allora, nel mondo degli autografi vi racconto una cosa divertente che ci è capitata. Un giorno un fan che ci aspettava fuori da un concerto si presenta con un CD, ai tempi c'erano ancora tanti CD, un CD TDK su cui lui aveva duplicato il nostro album e fotocopia della copertina. E mi ha detto, ma mi serve, arrivi col tarocco per farti fare l'autografo, almeno il disco originale. Vabbè, ma io avevo questo. Allora gli abbiamo fatto gli autografi tarocchi. Per cui io ho autografato Fabio, lui... Ennio, cioè Cesare, quindi lui aveva quasi gli autografi giusti.
Vabbè, ma è un cimelio.
È stupendo, in realtà è più bello di quelli veri.
Allora, avete 43 secondi per chiedere un altro autografo a Francesca Margiotta.
Thanks to the Bulgarian state radio and television female choir which gave us at last this typical Balkanic dance, more human, more true. A more sincere dance. For sure, nobody gives something for nothing, and they asked us in exchange for Ramaya, the international hit, but I must admit that this was worth it. It was worth it! Pippero.
Pippero.
Allora, i nostri ospiti non si ricordavano quando l'abbiamo registrata, ma Alessandro Bertoglio, che è il bastone della nostra vecchiaia.
Sì, il bastone è il mio soprannome, ok. Questa versione in inglese, che poi avete pubblicato in una delle vostre raccolte, originariamente era stata fatta in un EPK, quelle che danno alle varie mostre, tra l'altro c'era una mostra della musica importantissima, c'è ancora a Cannes, in cui la vostra casa discografica lanciava in Europa.
Sì, sì, no, ma era stato inciso questo pezzo in previsione del viaggio che abbiamo fatto in America e poi l'abbiamo usato per mettere in quella compilation che abbiamo dato a Cannes, dove mi ricordo che per continuare con l'immagine degli emigranti io ho lanciato delle salsicce in mezzo al pubblico.
Tra l'altro un video del Pippero girato qui da noi.
Sì,
Sì, vero, con il coro delle voci bulgare.
Con le mystère de voix bulgare.
A Stabio invece ricordano ancora Agnello Medley, che avete registrato in una masseria dove c'era una temperatura tipo Siberia a febbraio. Ve la ricordate? C'è ancora una lapide.
I Delos Sri Lanka Parakramabau Brothers, che erano le vere vittime di quel video.
Alcune pièce indimenticabili della nostra carriera video, diciamo così, sono state filmate qui in Svizzera, perché c'è anche un filmato antichissimo dove ci eravamo
già a colori?
Sì, ci eravamo dilettati a realizzare dei filmatini, delle scenette all'incontrario, di cui noi siamo molto dei grandi cultori da sempre, tra cui si spicca La sciarpa che uccide. La potete trovare probabilmente su YouTube, ci siamo noi giovanissimi che recitiamo delle scenette al contrario.
Invece sui nostri social so che Faso ti sei completamente...
Io non sono mai entrato, non è che mi sono tolto. Io non ho niente di social.
È l'uomo hashtag, perché pur di metterlo nei social la gente lo cita, hashtag esatto. Faso.
Ma io anche sono molto bravo nel salto con l'hashtag, è una nuova disciplina.
Tra poco arriva Danny Rauseo e secondo me questa la terrà. Perché lui è specialista in queste freddure, queste battute. No, dicevo, sui social cercano sovente, anzi tantissimo, diciamo, le domande di Mille Storie. Adesso siamo quasi in chiusura. Io ho, come sempre, 10 domande.
Vai.
A cui dovete rispondere con un sì o con un no. Di solito però è un ospite solo. Come facciamo? Uno alla volta.
E chi vuole rispondere per me.
Dai.
Bella, mi piace questa cosa. Allora, siete pronti?
Sì, sì.
Mettiamolo.
Siete in cuffia come nei migliori quiz?
Sì,
ok, perfetto.
Pugno sul coso quando vuoi.
Sei felice?
Sì.
La canzone perfetta esiste?
Sì.
I social hanno migliorato il mondo?
No.
L'intelligenza artificiale realizzerà mai un capolavoro come Spalman?
Non lo so.
Vabbè, vi siete giocati il jolly.
Perché può essere.
No, va bene, il jolly ve lo siete giocati. Esisterà mai un Inter come quella di Corso, Mazzola e Suarez?
Che domanda. Impossibile, dai. Quelli sono gli eroi della mia infanzia, per cui anche se fossero più forti...
Rimangono.
Certo.
Oh, mi piace questo angolo romantico, mi è piaciuto tantissimo, nonostante sia nerazzurro, giusto Ale? Vabbè, non diciamo altro. L'autotune ha migliorato la musica?
No!
Dunque, no se lo usi come fanno molti per cantare intonato. Se invece lo usi come abbiamo fatto noi, come effetto per creare delle puttanate, esatto. Sì. Certo.
Diciamo che se l'autotune è usato come il distorsore sulla chitarra, cioè crea un suono diverso alla voce, approvatissimo, perché c'è arte, c'è creatività. Se ti serve per far credere alla gente che sei capace di cantare, invece sei un cagnaccio, non va bene.
Lezioncina fatta.
Stessa risposta che vale per l'intelligenza artificiale?
Eh sì.
Vabbè, certo.
7. Avete una risposta bellissima per una domanda che non vi è mai stata posta.
Urco.
Questa me l'ha detta Marzullo.
Bella questa qui.
Questa è da improvvisare.
Ci potrebbe essere la risposta di come si dice, di Renato Pozzetto a Marzullo. Potrebbe essere.
Io ne ho una. Ne ho una old fashion, ma che ancora oggi è bella. Qual è il tuo motto perpetuo?
Bello.
Questa è bella, eh?
Molto.
Quasi come a Padova quando eravate in giuria.
Esatto.
I politici fanno ridere più dei comici?
Purtroppo fanno piangere.
Esatto.
Mi hanno fatto ridere per un tempo molto breve.
La bellezza salverà il mondo?
Sì.
E...
Ti ho sorpreso, io approvo, mi fido.
Infine, ci sarà... mai davvero un concerto d'addio di Elio e le Storie Tese?
Beh, su questo argomento siamo molto pronti. Qui, su questo argomento, quanto tempo ho?
Un minuto e 20 secondi.
Allora, bisogna pensare che noi siamo sempre stati ispirati dai Pooh. Per cui quello che fanno i Pooh oggi, noi lo faremo fra 10-15 anni.
Esatto.
Dunque... vari concerti d'addio, vari scioglimenti e ricongiungimenti. Uno è già stato fatto,
infatti.
Ne arriveranno altri.
No, perché è tutto un percorso. Sciogliersi, rimettersi insieme, concerto d'addio, in realtà è un pacchetto.
Anche perché
pacchetto.
Voi siete attivi da più di 40 anni, più da 60.
Esatto,
per cui tempo
ne abbiamo.
Allora, e tempo non ne abbiamo più noi per peccato. Questa puntata di Elio e le mille storie tese. Beh, stanno ancora ridendo perché comunque voi a Sanremo agghindati da con 140 kg.
Sì, sì, da Jabba the Hutt. Siamo dei Jabba the Hutt per i cultori di Star Wars e non mangiamo però animaletti strani.
E noi vi ricorderemo sempre così, grazie, un po' così, grazie. Ma soprattutto sorridenti così oggi a mille storie che vi ricordo. Oggi chiude questa terza stagione. Come detto, dovremmo tornare a ottobre, se tutto va bene, magari con una nuova Via Rose, chissà. Grazie Alessandro Bertoglio, ma grazie soprattutto
ciao, grazie a voi, a Faso grazie, e a voi.
Grazie amici,
a presto,
ciao.
Quelque chose.